siamo al terzo incontro con gli Atupertù della prima giornata con Jacopo Mazzonelli, che oltretutto ha da poco inaugurato una mostra molto importante perché è una personale nella sua terra, quindi alla Civica, che comunque fa parte oramai del Mart di Trento. Ed è un artista che, come tutti gli artisti che comunque hanno una formazione diversa dal mondo dell'arte, a me affascinano molto, perché comunque sono anche molto più incoscienti rispetto agli altri, avendo avuto un'altra formazione. Lui si è diplomato in pianoforte e musica contemporanea e nella maggior parte delle sue opere, se non tutte, però c'è una grandissima prevalenza del suono, anche se non lo si percepisce, quindi comunque c'è questa affascinazione nei confronti, se vogliamo, anche di un vuoto, che è un'altra cosa interessante, perché qui vediamo delle opere in cemento, e io adesso vengo da un altro tu per tu con Stefano Canto, che lavora con il cemento, che ha riempito dei vuoti all'interno di questi tronchi d'albero, quindi andando a colmare un vuoto che era quello della malattia di questo fungo che colpisce gli alberi, quindi anche lui comunque mantiene un filo rouge anche con l'artista che c'era precedentemente, che c'era Sasha Vinci, no? Comunque c'è questa attenzione in tutti voi comunque nei confronti dell'oggetto, nei confronti del suono, ma anche del silenzio. Quindi a me interessava proprio partire da questa tua formazione, da come poi c'è stato il passaggio e dai tuoi lavori che vediamo, certo, qui in fiera.
Sì, come dicevi, Eva, la mia formazione è di natura squisitamente musicale. Non ho mai frequentato accademie d'arte, pur essendo in realtà figlio di un artista della pittura analitica trentina e fratello di uno storico dell'arte, quindi ho sempre respirato, diciamo, questo tipo di cultura in famiglia. E mi sono formato come musicista, come pianista soprattutto, e già ad adolescente mi sono interessato principalmente di musica contemporanea. A questo punto, diciamo, la mia carriera pianistica si è spostata sulla rimusicazione, sull'invenzione, sulla composizione musicale per il cinema muto, soprattutto delle avanguardie artistiche, quindi è stato un avvicinamento, diciamo, abbastanza laterale quello al mondo dell'arte, e mi sono accorto fin da subito che all'interno di queste musicazioni cominciavano ad entrare oggetti, carillon, oppure entravano suoni particolari prodotti da strumenti particolari, quindi è stato un passaggio un po' graduale che mi ha portato verso una certa cultura, amore per l'oggetto e anche diciamo questa pratica del collezionismo e dell'accumulo di questi oggetti, che via via si sono fatti sempre più musicali. I lavori che sono esposti qua nella Galleria Giovanni Bonelli sono dei lavori che utilizzano il cemento, e che in questo caso, nel caso della scultura, si tratta di un'inclusione all'interno di un blocco di cemento di un flauto traverso, e di un altro lavoro che si intitola Eject, che presenta sempre attraverso delle forme di cemento quelli che sono diciamo le forme che utili ad attivare la riproduzione, lo stop, l'avanzamento veloce della musica. E l'utilizzo appunto del cemento si riferisce anche al titolo che portano, che è volume, quindi volume è una parola che all'interno dell'ambito architettonico ha una valenza appunto ha una valenza molto scientifica. Definiamo con volume qualcosa che contiene, quindi contiene delle persone, ma contiene anche potenzialmente dei suoni, degli oggetti, delle azioni. In questo caso però volume è inteso nel senso musicale come contenitore di un messaggio musicale, di un suono che però in questo caso viene stoppato, viene solo ricordato, viene solo in qualche modo cioè ispira il lavoro stesso, e quindi abbiamo in questo caso una forte orizzontalità, una forte geometria volumetrica appunto, e questo lavoro fa parte di una serie di lavori che portano tutti il nome volume, sono appunto delle inclusioni di strumenti a fiato, quindi che funzionano attraverso l'insufflazione dell'aria e che creano, mandano in vibrazione la colonna d'aria. E questo è molto affascinante perché è un procedimento invisibile, ma al tempo stesso estremamente forte, estremamente materico, perché il suono è sostanzialmente vibrazione. Quindi io lavoro sulla visualizzazione di questo concetto, sostanzialmente.
E le opere le realizzi tu?
Sì, le realizzo in parte io, in parte mi avvalgo di alcune maestranze per la realizzazione, quindi c'è un aspetto anche molto progettuale all'interno dell'opera. Nel caso invece di Eject, siccome prima parlavi proprio dell'elemento della mancanza, in realtà Eject è l'unico simbolo che non compare all'interno dell'opera, dove compaiono tutti gli altri simboli, ma non compare appunto quella dell'espulsione. Questa è un po' anche una, se vogliamo, una presa di posizione nei confronti di una società in cui l'aspetto artistico, l'aspetto musicale non è più un aspetto che si vive in tempo reale, ma un aspetto che può essere interrotto, riprodotto, mandato indietro velocemente. La soglia di attenzione è molto decaduta in questi anni, già diversi studi scientifici lo confermano. E in questo caso, diciamo, io lavoro sull'archetipo visivo di quello che è la natura del suono.
Però un'altra cosa che poi ho avuto modo anche di leggere in alcune tue interviste, scritti, è che non ti è mai fondamentalmente interessato il discorso della sound art, no? Comunque provenendo da un ambito musicale, di musica contemporanea, l'idea comunque della scultura è sempre di una scultura muta, di un oggetto muto, dove devi andare tu comunque a ricercare il suono, avvicinarti, sì. C'è questo senso da un lato di attesa, di sospensione, e dall'altro lato questa volontà di far avvicinare le persone. Invece prima mi diceva Margherita De Pilati, la curatrice assieme a Luigi Fassi della tua mostra al MART, che c'è anche una performance, no, che si tiene in mezzo ai tuoi lavori. Sì. Volevo chiederti se la prima volta che usavi questo, che andavi a sperimentare comunque questo mezzo, e come si è strutturato il tutto.
Sì, infatti è giusto il riferimento che fai rispetto alla sound art, nel senso che io non sono proprio un sound artist. Perché? Perché il sound artist parte dal suono tendenzialmente, anche da uno studio scientifico del suono, e costruisce attorno ad esso l'opera, mentre io parto proprio dall'opera, dell'oggetto, per riferirmi al suono, quindi è una direzione che funziona in realtà al contrario. E nel caso dell'opera che citi, che è ABCDFG, un'opera composta da 7 pianoforti che sono stati deassemblati e successivamente riassemblati al fine di suonare ognuna delle 7 note della scala musicale, e in questo caso essi funzionano sia come elementi autonomi, come sculture autonome, ma funzionano anche a livello musicale, nel senso che vengono attivati attraverso questa composizione che Matteo Franceschini, che è uno dei più importanti compositori già a livello internazionale di musica contemporanea, questa composizione che ha scritto appositamente per le sculture che ho prodotto e che è stata appunto pubblicata proprio una settimana fa da Casa Ricordi di Milano. Durante l'inaugurazione è avvenuta dunque questa performance in cui due esecutori attivavano questi pianoforti, quindi questi pianoforti suonavano, avevano una partitura ben definita e i suoni venivano elaborati in tempo reale attraverso l'utilizzo di live electronics, e quindi si creava un doppio livello di lettura proprio acustica dell'opera, in cui risultava ad un certo momento indistinguibile quello che era il suono analogico, acustico, prodotto dai pianoforti, e quello che era poi il suono rielaborato in tempo reale dal compositore.
E tu fai interagire le persone anche, ad esempio, che è una cosa che non ho voluto approfondire, con le tue opere?
Ma tendenzialmente le mie opere sembrano sempre porre un vetro, cioè una certa distanza rispetto allo spettatore, e il coinvolgimento avviene tramite il tipo di volumetria delle opere. Sono opere che cercano di funzionare su tutti i livelli, a 360 gradi, quindi sono alcune opere che proprio funzionano scoprendo il lavoro girandoci intorno, osservandolo da angolazioni differenti, un po' come un suono rimbalza in una stanza in modalità diverse. E, in questo caso all'interno della mostra i pianoforti vengono disposti in maniera che il pubblico possa camminare all'interno di questo percorso, di questo tragitto e esplorare anche autonomamente il suono che producono premendo appunto i tasti di questa tastiera frammentata.
E quindi, che poi ritorna alla domanda che ti avevo fatto all'inizio, gli oggetti come li scegli? Se non sono musicali?
Gli oggetti dunque tendenzialmente sono di tipo musicale, sono diciamo frammenti di strumenti musicali, sono archetti di violino provenienti da più parti del mondo che quindi io acquisto e che presentano già un'usura diversa che ci riporta ad esempio a quello che è stato il loro utilizzo, quindi ci riportano all'idea di un suono che è stato prodotto di un allenamento quotidiano e che quindi in qualche modo esteticamente portano in sé anche quella cifra esecutiva, quella cifra strumentale, quello per cui sono realmente nati. Quindi il fatto di riuscire a intravedere all'interno degli oggetti o almeno dei frammenti di oggetti musicali che io produco, intravedere una storia, un vissuto e in qualche modo intuire il suono che avrebbero potuto produrre, per me è molto importante.
E c'è, o sbaglio, anche un legame con la componente luminosa? C'è un lavoro che mi affascina molto dei tuoi, che è quello con l'uovo e la candela all'interno, c'è una luce, l'ho visto solo dall'immagine, non si riusciva a capire.
Esatto.
Quindi mi interessava capire se oltre alla musica, alla vibrazione, al vuoto, perché poi in fondo c'è un vuoto, no? All'interno dell'uovo che
certo.
È simbolo del pieno, della
certo.
Nascita, e c'è questo ritorno anche spesso, cioè, anzi spesso, qui lo vediamo, alla geometria, che è poi collegata alla musica.
Infatti, in quel caso è la geometria proprio dell'uovo, quindi dell'ellisse che ricorda quasi la perfezione dell'uovo di Piero della Francesca, che poi ritorna in lavori anche più recenti come Etude, cioè una serie di lavori all'interno dei quali la geometria soprattutto dell'ellisse e del cerchio è centrale, perché si riferisce alla matrice universale del tempo e che poi si traduce all'interno della musica con la scansione di questo stesso tempo umano che è simboleggiata, per dire, dal metronomo, che è un altro elemento che ricorre all'interno dei miei lavori. Tu parlavi appunto di trasparenza e di vuoto, quel lavoro era un lavoro riferito a Glenn Gould.
Certo.
Era un lavoro riferito a Glenn Gould, sì, che è un pianista, sì, che mi ha ossessionato in questi anni, che ritorna che era ossessionato da se stesso, dalla musica, insomma, e che aveva fatto di se stesso una sorta di metronomo umano. Infatti all'interno della mostra è presente un lavoro in cui le sue immagini vengono presentate tagliando la parte della tastiera musicale e giocano proprio sull'osservazione di questo movimento cinetico che lui produce. E quindi la questione del linguaggio e dell'osservazione di questo linguaggio è centrale all'interno del lavoro, soprattutto in questo momento. A proposito di attraversamento, di lettura e di trasparenza, il titolo che dà l'opera che dà il titolo alla mostra è proprio To Be Played at Maximum Volume, che presenta 6 lastre di vetro su cui sono state incise con delle vernici trasparenti le lettere che compongono la parola e che attraverso la luce si attivano proiettando un'ombra attraverso la quale è leggibile la frase. E l'elemento architettonico torna anche in questo caso, tanto per tornare un po' sui lavori di cui stavamo parlando, perché questi fragili vetri sono retti da corde di chitarra e quindi dalla loro tensione. In questo caso la frase è presa in prestito dal retro della copertina di Ziggy Stardust di David Bowie, che diciamo aveva inciso questa frase come un monito alla fine delle tracce, quindi apriva tutta quell'era della glam music britannica, una frase molto forte, una frase quasi politica, che io ho cercato invece di realizzare con la massima leggerezza possibile e trasparenza.
Io volevo farti una domanda che ho fatto a tutti gli artisti precedentemente, prima poi di lasciare la parola a Margherita, che comunque ha curato la mostra, e quindi mi piacerebbe che provasse a descriverla alle persone che non la vedono tanto alla radio, no? E poi che avranno la possibilità di visitarla. È aperta fino a quando?
La mostra è aperta fino al 14 di gennaio. È visitabile, si articola in due piani di mostra, circa 400 metri quadri, che propongono appunto questo percorso che insieme a Margherita abbiamo cercato di rendere il più coerente possibile, quindi una mostra assolutamente da guardare con appunto le orecchie aperte rispetto al suono che evoca essa stessa.
Margherita lo dirà per la mostra al Mart, ma se tu dovessi descrivere questi lavori invece in fiera a delle persone che non li possono vedere, cosa diresti?
Dici proprio a livello strutturale?
O dici... No, visionario.
Ma e questi due lavori...
Dare una visione, comunque, visto che lavori con la musica, magari comunque ti risulta più facile, no? Anche l'astrazione che c'è nel dover raccontare una cosa che non si vede.
Ma secondo me sono due lavori molto iconici, molto anche archetipici, perché riprendono appunto attraverso la durezza e le implicazioni del cemento, in realtà ci presentano degli archetipi che tutti noi conosciamo, dei simboli semplicissimi che ci riportano alla riproduzione, se vogliamo, di un disco, ma che in realtà sono dei vettori che ci consentono di immaginare come potrebbe essere reversibile, accelerabile o decelerabile addirittura l'esperienza umana. Nel caso dello strumento musicale, tutti noi abbiamo avuto in qualche modo, chi più o meno, un vissuto attraverso il suono, siamo stati affascinati e continuiamo ad esserlo da queste meravigliose invenzioni che sono gli strumenti musicali. In questo caso credo che sia evocativo vedere un lavoro che funziona nascondendo una parte di questi strumenti musicali e riportandoci quindi in una sorta di altrove, in cui la musica è solamente suggerita, è un pretesto, è evocata, ma che in realtà lavorano nello spazio per lo spazio.
Notavo anche che oggi quasi tutti gli artisti lavorano con un'antimonumentalità, no? Quindi da diversi anni oramai la scultura è fragile, friabile, va contro quello che era stata l'immagine della scultura come un monumento portato dal colono, quindi legato alla conquista, legato alla forza. E tu invece parli della musica, fra virgolette, quindi la usi come pretesto, però in realtà hai il piedistallo, no? Quindi la rendi invece qualcosa di molto solido, di molto corposo, che invece per la maggior parte, ne parlavamo anche con Stefano Canto, è qualcosa che invece è venuto meno. Quindi c'è poi questa parte molto, molto pesante, molto massiccia, che dà anche, cioè, che dà la visione del cemento, che non lascia poi spazio a molta immaginazione, no? Perché è aggressivo, si presenta comunque...
Sì. Assolutamente sì, ma proprio perché la mia operazione artistica tende a dimostrare in qualche modo, ad evocare la fisicità del suono, la sua pesantezza, la sua non invisibilità, l'elemento della vibrazione, l'elemento della luce messa in relazione al suono. Il suono è un qualcosa di talmente penetrante
che
a certi livelli, esatto, non si può distogliere lo sguardo da un quadro, non si possono chiudere le orecchie di fronte a un suono assordante, è così, per cui per sua natura la musica è ancora più misteriosa, se vogliamo, dell'arte.
Sì, non te ne puoi difendere.
Esatto.
Invece tu, Margherita, dovresti venire qua vicino?
Sì.
Se ci vuoi parlare un po' della mostra al Mart.
Ma la mostra è un progetto che è nato un anno e mezzo fa, abbiamo lavorato a stretto contatto io e Jacopo per questi 18 mesi da quando appunto è partita l'idea di questa mostra. Inizialmente insieme a Luigi Fassi ci siamo dati un indirizzo, perché Jacopo appunto uno dei suoi temi primari e principi è proprio il tema appunto della musica, però affronta anche alcuni altri temi che hanno sempre una connessione, anche se viaggiano un po' in parallelo, come il tema della storia, il tema della memoria. Noi invece abbiamo voluto connotare questa mostra proprio sul tema della musica, perché era il tema che ci sembrava più forte all'interno della sua produzione, proprio perché lo rappresenta, proprio perché è un tema fortemente biografico. Giustamente appunto durante la presentazione di questa mostra Luigi Fassi all'inaugurazione diceva è una delle volte in cui davvero la biografia dell'artista entra in maniera prepotente nei lavori, e in questo caso nel lavoro di Jacopo è così, cioè tutta la sua storia di musicista appare in maniera prepotente dentro a questi lavori, che sono dei lavori fragili ma allo stesso tempo molto forti, leggeri ma appunto pesanti, perché c'è la leggerezza di alcuni materiali, c'è la fragilità di alcune opere, però allo stesso tempo queste opere occupano uno spazio, hanno dei volumi, danno delle emozioni, seppure nella loro visione più, come dire, più fredda anche, perché comunque sono dei lavori dove i materiali utilizzati spesso sono materiali molto freddi. A scaldare la mostra c'è stata questa performance, che è stata una performance davvero unica nel suo genere, perché c'era la fisicità, c'era la presenza del appunto di Jacopo e dell'altra pianista che ha collaborato con lui a questa performance, c'era appunto la presenza di Matteo Franceschini che ha composto questa, appunto ha realizzato questa composizione apposta per l'opera di Jacopo e anche la diretta, e c'erano queste presenze umane che però viaggiavano in mezzo a questi elementi scultorei, facendoli vibrare, facendoli muovere, facendoli suonare, però utilizzandoli non come il pianoforte, ma venivano utilizzati anche come fossero dei tamburi, come fossero delle corde da pizzicare. C'era tutta una gestualità che andava al di là dell'oggetto musicale. Esatto, lo reinventava, lo reinterpretava, e è stata davvero molto emozionante. Infatti speriamo di poterla replicare presto.
Grazie mille.
Grazie a te. A
io ovviamente lascio la parola alle persone che sono qua, al pubblico, per le domande. Mi devo spostare dall'altro stand, però l'artista è a vostra disposizione.